Volevo fare una domanda a Graziana e poi una a tutte e due, a Graziana e a Marcello. Tu dopo San Basilio hai detto lì è finito tutto, ma cosa significa? Cosa avete fatto? Come vi se vi siete dispersi, se sono continuate delle esperienze più piccole? Cioè, e poi la seconda domanda è, avete adesso voi dei rapporti, delle relazioni con le occupazioni che ci sono adesso a Roma?
Grazie, vai tu. Aspetta,
Siccome siamo un collettivo, ti risponderà Antonio del Torre.
vai.
Scusa se ti ho presentato, ma
Sono stato appunto uno dei protagonisti di quello che è avvenuto dopo, sostanzialmente. Cioè, come accennava prima Graziana, con San Basilio c'è un salto nella lotta per la casa. Si erano intanto formati quasi tutti i gruppi della sinistra extraparlamentari e l'intervento sul sociale, soprattutto su un problema così esplosivo, aveva coinvolto quasi tutti. Solo che a quel punto la dinamica dello scontro con la polizia diventa dominante. C'è un mio amico che dopo San Basilio mi dice: adesso il livello dello scontro è saltato perché se non si spara non si va da nessuna parte. Questo era un mio caro amico che stava a San Basilio. E poi erano avvenute alcune trasformazioni anche nel settore, cioè in parte le poganiche, in parte le politiche della casa, del territorio e della casa, che il movimento di lotta aveva in qualche modo riuscito a coinvolgere, soprattutto a sinistra il PC, in qualche modo. Quindi erano state varate alcune leggi importanti, in cui in parte sono state destinate, soprattutto con l'865, una quantità di soldi molto molto grande. La 867 aveva espropriato le aree e i terreni, e anche lì c'è una speculazione, perché siccome l'esproprio era a terreno agricolo, a Roma coltivavano tutto il tabacco, cioè che era la produzione di tabacco, perché era la coltivazione agricola più onerosa, più redditizia. E con invece i soldi dell'865 furono edificati alcune importanti lotte di case popolari, oppure non iniziate, e con questa logica strana, perché in quel momento era stato introdotto in edilizia un sistema industriale di costruzione, che era il tunnel. Cioè si costruivano un piano a settimana, mentre prima se ne costruiva uno al mese. Di case però tutte uguali, perché c'era questo tunnel, si metteva e poi dopo veniva diviso questa cosa qua. E un gruppo di architetti, diciamo così, urbanisti più all'avanguardia, hanno pensato che per risolvere l'anonimato di queste case bisognava costruire dei progetti che colpivano l'immaginazione. Il Cordiale nasce con questa logica. Cioè una struttura edilizia anonima e grigia che diventa, cioè, particolare perché è lunga di 1 chilometro. Il piano intermedio doveva essere adibito a servizi, a cose, però in realtà non fu fatto niente, fu occupato e addirittura il MIS ne occupò su una parte, ci cioè, ha costruito una sua sede. Al Bandelaio ha costruito delle case altrettanto brutte. L'elemento, cioè, caratterizzante era le scale esterne, quindi ci sono delle torri gigantesche. Però è che in realtà poi invece il grosso dei soldi andò nell'edilizia che è sovvenzionata. Quindi buona parte dei terreni espropriati nel 1967 furono affidati a cooperative cioè di costruzione, in cui cioè, le persone acquistavano la casa costruita in convenzione. Tant'è vero che adesso c'è questo un mini movimento cioè di protesta perché volevano venderle a prezzo di mercato, in realtà alcuni acquirenti si sono opposti e quindi adesso dovranno pagare al comune delle cifre per riscattare questa possibilità. E quindi, perché il comune dice che il vantaggio deve essere per tutti, sia chi l'ha comprata prima che chi l'ha comprata dopo. Quindi noi ci siamo trovati con questa difficoltà, che si sono cominciati a occupare delle case anche indifendibili, cioè palazzine piccole di privati, e lo scontro con la polizia era inevitabile, in più nuovi obiettivi significativi delle case popolari ce ne c'erano, e poi c'era questa politica della casa che stava avvenendo in qualche modo a livello centrale. Però non è che è finito tutto, cioè, in realtà quello è il momento in cui scoppiano le autoriduzioni. Anche qui è un terreno di intervento di tutti quanti. L'autonomia operaia a Bammelaina, per esempio, organizza le autoriduzioni della luce. Le autoriduzioni della luce comportano che inevitabilmente tu arrivi allo scontro con gli staccatori, perché arrivavano questi operai che dovevano non c'è staccare, e quindi bisognava, cioè, mobilitare, spesso poi la gente si mobilitava poco, però tutti persone che in qualche modo fronteggiavano questa situazione qua.
Anche,
no, no, sì, dappertutto, sì, però era appunto una situazione in cui poi arrivavano gli staccatori e tu quindi alla fine non facevi più quelle lotte che pensavamo noi che dovessero costruire consapevolezza e cose, ma che dovevi stare a difenderti magari contro altri lavoratori che spesso venivano anche malmenati perché venivano a staccare la luce. Lo stesso è stato fatto, cioè, per il telefono, che però con scarsi, cioè, risultati, e quindi si arrivava sistematicamente allo scontro. Noi abbiamo lavorato invece per la costruzione di un collettivo di quartiere, e per 6 mesi abbiamo lavorato nel tentativo di costruire un rapporto unitario con alcuni militanti della Guardia Operaia. L'indicazione della Direzione Nazionale della Guardia Operaia era che bisogna fare la riduzione degli affitti al 10% del salario. Allora, la sede di questo riunione di collettivo era in un quartiere di ferrovieri con le case a riscatto. Ci abbiamo messo 6 mesi, poi alla fine abbiamo resistito e ce ne siamo andati, per convincere questi così compagni che non si poteva andare a casa di uno che si sta riscattando casa e dirgli autoriduci l'affitto, cioè chi si autoriduce quello lì? E allora continuava a dire che l'obiettivo era il 10%, quindi ce ne siamo andati. E utilizzando dei rapporti che avevamo già costruito nel quartiere, perché in precedenza, dopo l'occupazione e le autorizzazioni che facevamo al tutello, delle mamme vennero a chiamarci perché c'era il problema dei doppi turni e delle cose. Quindi anche lì abbiamo costruito, con la presenza quotidiana di questa cosa qui, c'era una piccola scuola già ultimata, e alla fine di questo percorso qui l'abbiamo occupata. E quindi si è risolto in parte il problema dei doppi turni. Molte di queste persone abitavano in un caseggiato a Bammelaina, costruito nel 1933, una struttura mastodontica di 14 scale, 7 piani, con un giardino interno, e abbiamo cominciato con un'inchiesta, cioè abbiamo fatto proprio un questionario in cui chiedevamo le condizioni della famiglia, quali erano i problemi più importanti, queste cose qua. E quindi per costruire poi un rapporto di fiducia con queste persone abbiamo scoperto che uno dei problemi grossi era la mancanza di ascensori, cioè nel senso che c'erano persone anziane al 7° piano che non scendevano. Quindi su questa cosa qui abbiamo innescato, appunto andando per le scale, parlando con le persone, assemblee, cose, e siamo riusciti ad ottenere, anche perché nel frattempo era stata varata c'è una legge per cui le case di una certa altezza dovessero comunque avere gli ascensori, che hanno ottenuto gli ascensori. Lo stesso è avvenuto per i termosifoni. L'ATER era un ente costantemente in deficit, non accendeva i termosifoni, ci siamo organizzati, siamo andati a Via Tordinone, abbiamo fatto delle manifestazioni, siamo riusciti ad ottenere anche per questa cosa qua. Questo ha costruito un rapporto di fiducia con le persone, e quindi da quel momento abbiamo iniziato anche a ragionare sugli affitti, che lì erano ancora bassi, ma nel 77-78 venne varata la 513, che era una legge che regolava completamente il rapporto sia edilizio delle case popolari che i canoni d'affitto. Cioè era una legge che era costruita apposta su quel sistema di costruzione industriale, per cui per esempio veniva abbassato lo standard delle stanze da 3,5 m a 2,70 m, i bagni potevano essere 250 senza finestre, perché era funzionale a quel sistema di ricostruzione, cioè con i tunnel che ormai si era affermato dappertutto. E venivano enormemente aumentati gli affitti. Cioè, nel frattempo noi avevamo costruito parecchie sedi negli stabili, c'è un comitato di partecipazione delle donne, aveva fatto iniziative sull'aborto, su quella della Costiera Bassi, avevamo costruito un consultorio, d'estate proiettavamo dei film nel cortile, quindi avevamo un rapporto costante che comportava anche delle responsabilità, perché le persone poi ti chiedevano, devo fare una comunione, c'è mia figlia, tu che ne pensi, che cosa possiamo fare? Ecco, perché il rapporto era veramente circonsolidato e aveva comportato anche una grossa crescita. A quel punto ci siamo resi conto che non potevamo affrontare il tema dell'aumento degli affitti semplicemente in quel quartiere, cioè che dovevamo riuscire a costruire una massa critica che potesse porre alle istituzioni, al Parlamento, alla politica, la necessità di rivedere quell'aspetto lì. Quindi abbiamo iniziato prima a Roma, quindi mettendo insieme tutte le realtà di lotta del quartiere, e poi a livello regionale e poi nazionale. E abbiamo costruito un comitato nazionale, noi viaggiavamo spesso, io sono stato a Napoli, ho incontrato il sindaco del Rione Sanità, era un'esperienza singolarissima, perché era l'unico uomo in una famiglia di 10 donne, tra la moglie e le figlie. E quindi in quella casa le donne erano emancipate. Sono andato invece poi a casa a dormire, a casa di uno della sinistra extraparlamentare, che era lui, e della moglie, e la moglie l'ha ceduto il letto, non mangiava a tavola con noi, e io sono rimasto un po' così, dico, perché se il personale è politico siamo freschi, insomma. Però era questa la realtà. E quindi poi con queste riunioni sistematiche avevamo a un certo punto indetto questa manifestazione nazionale. Si cominciavano già ad affittare i pullman, abbiamo affittato, perché il problema è questo qui. La lotta alla Magliana ha vinto perché si è ottenuto un obiettivo. Cioè le lotte per la casa, per le cose, se tu non concretizzi in un momento o di trattativa o di risultato, non è che puoi sostenere all'infinito, perché per esempio la gente faceva l'autoriduzione, però questo aumentava il debito con l'ATER, e se tu non trovi un momento di coagulo di quella situazione lì, poi la lotta finisce così, perché la gente comincia a dire, ma poi dopo mi ritrovo c'è un debito più grande, queste cose qua. E il fatto che non si è riusciti a fare quella manifestazione nazionale, e la militarizzazione del territorio, noi avevamo praticamente, c'era un campo sportivo dove atterravano gli elicotteri, c'era una situazione difficile. Il fatto che è saltato quella manifestazione, quindi non abbiamo più trovato la forza per imporre all'Istituto Case Popolari un tavolo di trattativa, la lotta è venuta lentamente morendo. L'unico dato che siamo riusciti in qualche modo a trattare era la retizzazione del debito. Però i rapporti sono rimasti a lungo, io ogni tanto venivo sollecitato a casa da persone che dicevano c'è un problema alla scuola, queste cose qua. In quell'esperienza lì abbiamo invece coinvolto un sacco di giovani, perché a un certo punto c'era un gruppetto di questi ragazzi di Val Melaina che stazionavano davanti alla macchinetta, infatti li chiamavamo la macchinetta, che avevano esperienze di fumo, di cose, però siamo riusciti ad avvicinarli e con loro abbiamo costruito un concerto in un campo che doveva essere appunto pubblico, che poi in realtà era controllato dalla malavita, ma era una malavita qui da altri tempi, insomma. E che ce l'hanno dato, cioè chi sosteneva che dovevamo occuparlo avendo uno scontro con queste persone che vivevano poi nel quartiere, e invece sono stati gentilissimi, ce l'hanno dato. E abbiamo coinvolto per circa 8 mesi tutte le bande di giovani del quartiere che suonavano nei garage, E quindi abbiamo iniziato, questo spettacolo, costruendo questo palco, questa cosa, cioè bellissima, e, insomma, che poi vennero altri, sempre la Guardia Operaia, vennero lì a giocare a pallone nel tentativo di, cioè, di sabotare la festa, e dal palco gli abbiamo fatto dire siamo contenti perché avete capito lo spirito della situazione, che il campo è aperto a tutti e facciamo, hanno subito smesso e se ne sono andati. Però per anni abbiamo continuato i rapporti e molti di questi poi venivano sulle scale con noi a gestire l'autoriduzione, insomma. Però è sempre lì, se non raggiungi una massa critica e imponi che qualcosa sia risolto sul piano istituzionale, cioè, la lotta rischia di naufragare, ma è anche giusto, perché io perché continuo a fare questa cosa se non trovo... Ecco, però ecco, il fatto che abbiamo mantenuto questo aspetto qui ha consolidato dei rapporti anche personali con queste persone, con vicissitudini anche un po' sofferte, perché molte donne partecipando a questa lotta si emancipavano e spesso riportavano in famiglia questo elemento di ribellione, insomma, e che spesso ha posto in crisi. Anche io sono stato vittima di questo aspetto qua, perché mia madre faceva la riduzione, mi veniva a svegliare alle 7 di mattina, ma lei doveva andare fuori all'ater. Poi a un certo punto ha cominciato a buttare di matto, nel senso che non faceva più niente a casa, insomma, si vedeva che stava alla ricerca di una sua, di una sua identità.
Però il figlio dice che era di matto.
Non era facile. C'è risolto,
perché per lei significa
quando ha poi preso mio padre instalarsi nella casa e che era impossibile. Poi il matrimonio di mia sorella ha risolto tutto, ha provato a concentrarsi in quello che recupera un pochino di stabilità. Però è questo, cioè la nostra presenza era così penetrante, così significativa, che veramente sono saltati molti equilibri familiari e le donne hanno trovato veramente. Non sempre, perché poi non eravamo veramente giovanissimi, nessuno di noi era in grado di dare risposte esistenziali di quel tipo, però questo ha riportato dentro le case molta dinamica, molte
emancipazioni,
cose qua.
Grazie.